Seconda parte della prima lezione del corso di estetica 2019-20, riservato agli studenti del primo anno del corso in lingue e letterature straniere. Questa prima lezione, suddivisa in due parti, si riferisce a quella che sarebbe stata a questo punto. Il condizionale è d'obbligo a quella che sarebbe stata la lezione del 16 marzo, qualora l'università avesse riaperto i suoi battenti agli studenti e dunque le attività didattiche si fossero inaugurate in maniera normale, ordinaria. Tutto questo sappiamo che non sta accadendo, sappiamo che c'è stata una proroga della chiusura delle attività didattiche frontali dal vivo sino al 3 di aprile e dunque a questo punto possiamo collocare anche, diciamo, con maggiore certezza la data di questo inizio, per così dire, virtuale, questo inizio che si sarebbe dovuto tenere il giorno 16 e che noi oggi invece inauguriamo attraverso una lezione audio, puramente audio, online. La seconda lezione che io registrerò a breve si riferirà dunque al giorno 17, martedì 17, la terza a mercoledì 18. Dopodiché avremo una pausa, come sarebbe stato ovvio, e la lezione successiva, che presumibilmente voi continuerete a trovare online, si riferirà al giorno 23, poi al 24, al 25 e così via, fino ad arrivare alla prima settimana di aprile. A questo punto cosa succederà? Non lo sappiamo. Io mi auguro che prima di Pasqua noi ci si possa davvero incontrare dal vivo e iniziare una seconda volta, questa volta in maniera reale, con tutto ciò che ne conseguirà. Me lo auguro vivamente, anche se queste lezioni, vi confesso, pongono, a me, che pure insegno da diversi anni, una specie di piccola prova supplementare, una piccola sfida, perché non ho mai parlato davanti a un registratore che non appartenesse a qualcuno presente in carne e ossa che desiderava registrare la lezione. È una cosa molto diversa, vi assicuro, parlare a un registratore solo soletto anziché a qualcuno che ha con sé un registratore. È un'esperienza nuova che mi induce a organizzare il discorso in maniera per me nuova, in qualche misura anche stimolante, e che spero arrivi a voi senza la mia presenza fisica in un modo altrettanto suggestivo, nel senso che ascoltare una lezione limitandosi all'audio, dovrebbe conferire alle cose che si sentono, al discorso che si ascolta, una sua nettezza e anche la possibilità di toccare, diciamo, l'ascoltatore in un modo nuovo. Io mi auguro, che questa formula solleciti anche una capacità di ascolto e di concentrazione da parte dell'uditorio che magari all'interno di un'aula universitaria si crea non dico di meno, ma in un altro modo, con delle condizioni diverse. E dunque, senza indulgere in paragoni, forse semplicemente questa è un'occasione sia per me sia per voi di sperimentare qualcosa di nuovo. Ancora una notazione logistica, ricordo che tutti i testi sono disponibili presso una copisteria di via Lazzaretto Vecchio a Trieste, copyright, tutti meno il testo di George Steiner, intitolato Nessuna passione spenta. Questo testo lo trovate, come dicevo, o in biblioteca, ovvero in libreria per acquistarlo. È un testo pieno di tante belle cose, come vedrete. Allora, dicevamo in maniera ancora introduttiva, perché questa è la prima lezione, per di più in una forma diciamo sintetica. Per ovvi motivi anche logistici, perché l'esigenza di non sovraccaricare la piattaforma Moodle mi induce a stringere con i tempi, quindi a non seguire la durata canonica di una lezione. Ma insomma, poiché la sintesi spesso può essere anche virtuosa, anticipiamo, per sommi capi il percorso generale che cercheremo di fare. Nell'ultima parte, della registrazione precedente, avevo, introdotto questo tema, la lettura. Ci intratterremo su cosa significa leggere non un testo qualsiasi e non in un modo qualsiasi. A noi interessa la lettura di testi dotati di un profilo estetico, testi letterari che possono essere in grado di suscitare, di provocare un'esperienza di tipo estetico. Che non è soltanto un'esperienza di piacere intellettuale, di coinvolgimento, per il semplice fatto che il tema oggetto di questa lettura ci riguarda o ci interessa, ma può essere un'esperienza ancora più profonda in cui noi incontriamo noi stessi in una maniera inedita, che magari nella vita non è così facile da ottenere. Dunque, la lettura intesa come forma di esperienza, che naturalmente non si realizza ogni volta che apriamo un libro. Come dicevo, occorrono molte condizioni su cui dovremo interrogarci. E dovremmo interrogarci ancora di più sul modo in cui abitualmente si legge anche e soprattutto all'università, dove si viene a studiare. L'università rientra in un curriculum di formazione culturale e dunque l'università si chiama non a caso Università degli Studi. Che differenza c'è tra leggere e studiare? Vedremo che nel senso in cui noi intendiamo il concetto di lettura, in realtà non vi è una differenza sostanziale, perché la lettura non è semplicemente qualcosa di preliminare rispetto allo studio vero e proprio. La lettura, nel senso che vedremo, è il modo di incontrare davvero un'opera d'arte che mediamente è irta anche di sfide, di difficoltà, e dunque è una lettura che si deve misurare con un esercizio, con un apprendimento, con uno studio per l'appunto, e solo attraverso questo training, diciamo, può diventare effettivamente fonte di un'esperienza. Dunque, tra lettura e studio, in senso ordinario, per il modo in cui noi intendiamo abitualmente questi termini, non c'è una sostanziale differenza. Dicevamo, lettura di un'opera d'arte. Gli autori che vi ho proposto hanno un'idea molto particolare della lettura, che sfida in qualche misura la nostra concezione ordinaria, e cioè pensano tutti in vario modo che la lettura sia il momento in cui l'opera di un autore, l'opera letteraria ma non solo, diventa fino in fondo se stessa, cioè la lettura è quel momento che spetta sì a, diciamo, un estraneo, cioè a colui che non ha elaborato il testo e che di primo acchito perlomeno non lo conosce, non sa bene cosa gli aspetta, ma questo essere consegnata a un estraneo, a qualcuno che è diverso dall'autore del testo, in realtà è fondamentale al testo stesso per rivelarsi, per mostrarsi in tutte le sue possibilità. Dunque la lettura non è un atto puramente estrinseco, un atto, diciamo, aggiuntivo, che non cambia niente nella identità, nel profilo dell'opera, ma è viceversa quel momento, quella dimensione in cui l'opera prende vita realmente e dispiega le sue possibilità. La lettura non è l'unica maniera in cui noi incontriamo un'opera d'arte. Se andiamo a teatro siamo degli spettatori, lo stesso accade quando andiamo al cinema. Allo stesso modo, se andiamo ad ascoltare un concerto o semplicemente ascoltiamo della musica, siamo degli ascoltatori. Vedremo che in un certo senso anche queste sono delle forme di lettura, ma la lettura in senso canonico è appunto rivolta a dei testi letterari, a dei testi scritti che hanno bisogno di qualcuno che dia loro voce. Allora, in tutte queste diverse maniere in cui un'opera d'arte, diciamo, prende vita, che sia un'opera teatrale, musicale, un'opera d'arte figurativa o un'opera letteraria, la presenza di un fruitore, diciamo in senso generico, spettatore o lettore che sia, la presenza di questo estraneo che si avvicina all'opera senza conoscerla e che però le consente di parlargli, questo momento è un momento che appartiene all'opera stessa. Così la pensano in varia maniera i nostri autori, anche se con delle distinzioni, diciamo, importanti. Ognuno di loro interpreta questo incontro utilizzando un'immagine guida che vedremo ci servirà per entrare nelle diverse prospettive da cui possiamo guardare a questo tema generale, il tema cioè dell'incontro con l'arte, un incontro che non è l'incontro semplicemente di un critico, cioè di qualcuno che professionalmente si incarica di elaborare un giudizio critico, un giudizio certamente di natura estetica, ma che intende stabilire la qualità della cosa a cui sta assistendo. Non è un giudizio, non è nemmeno l'operato di uno studioso, perché abbiamo parlato non a caso di esperienza, cioè è qualcosa che ci coinvolge, che parla alla totalità, alla complessità quindi del nostro essere. Questo ci interessa in particolare dell'arte, quindi non come oggetto di semplice studio, catalogazione, non come oggetto erudito, nemmeno come oggetto in senso letteralmente culturale, ma come occasione di vita e di scoperta. Allora, dicevo che ognuno di questi autori segue il filo di una immagine che lo aiuta a inquadrare bene questo incontro. George Steiner utilizza l'immagine di un incontro con uno straniero. Il testo è uno straniero per noi, dicevamo che noi non lo conosciamo. È uno straniero a cui però noi dobbiamo e possiamo offrire ospitalità. Steiner si rifà alla consuetudine antica che vigeva nel mondo classico, greco in particolare, per cui lo straniero era considerato sacro. Allo straniero che bussava alla nostra porta si doveva in qualche misura ospitalità, ma lo straniero era anche portatore di una certa dose di mistero, cioè noi non conosciamo lo straniero, e lo straniero è straniero proprio perché non lo conosciamo. Questo incontro è dunque importante per entrambi, e da parte nostra, che siamo gli ospitanti, dobbiamo accoglienza e addirittura cortesia, una cortesia che non va intesa in senso puramente formale, non si tratta di buone maniere, di bon ton, si tratta di qualcosa di più profondo, è un atteggiamento del cuore, è una disposizione emotiva, è la cortesia nel senso cortese delle corti in cui si è formata la sensibilità dell'amore cortese. Dunque, per Steiner è fondamentale questa immagine, l'incontro con il testo e l'incontro con uno straniero, con il quale non potremo mai diventare totalmente, diciamo, solidali. Lo straniero resterà uno straniero per noi, in taluni casi potrebbe anche rivelarsi una presenza pericolosa, ma allo straniero noi dobbiamo cortesia e questa cortesia verrà quasi sempre ripagata all'ennesima potenza. Hans-Georg Gadamer, che ha affrontato in maniera sistematica e quasi ossessiva questo tema dello scambio linguistico, del senso profondo del linguaggio che si mostra non solo nello scambio ordinario, nel parlarsi quotidiano, ma anche nel parlarsi che noi possiamo realizzare al cospetto di un'opera d'arte. Gadamer, dicevo, utilizza invece la figura di un dialogo, cioè incontrare un'opera, un testo, non è esattamente o soltanto come far entrare uno straniero a casa nostra, no? Dove casa sta per la nostra intimità, la nostra interiorità, la nostra personalità profonda, ma questo, dove appunto questo incontro può anche per certi aspetti fare a meno del linguaggio. Per Gadamer invece ogni atto di comprensione e quindi anche di comprensione di un testo è fondato essenzialmente sul linguaggio, nel senso che è articolato linguisticamente. Noi possiamo capire o non capire, possiamo comprendere o non comprendere, ovviamente non siamo sempre in grado di comprendere, ma quando comprendiamo, tutte le volte che comprendiamo e cercheremo di dire meglio che cosa Gadamer intenda per comprendere nelle prossime lezioni, non è così ovvio come può sembrare, quando comprendiamo qualcosa lo facciamo perché siamo in grado di articolare linguisticamente questo atto di comprensione che non è solo una diciamo forma di avvicinamento non è un afferramento puramente concettuale della comprensione, anche nel termine, diciamo nel termine italiano, comprensione, che è diverso dal tedesco. Poi su questo naturalmente ci intratteremo. Stiamo un attimo sull'italiano. Nel termine comprensione c'è dentro anche la prensione, comprendere, comprensio, cioè l'idea di prendere qualcosa, abbracciarla in maniera comprensiva, no? Comprensiva vuol dire globale. Vedete quante possono essere le sfaccettature. Allora, in Gadamer c'è l'idea che la comprensione, quindi anche l'incontro che noi realizziamo con un testo, si realizzi in forma di dialogo. Nel senso che il testo è come una persona che parla con noi e noi intratteniamo un rapporto di domanda e risposta con questo testo. Il testo è scritto, non ha voce, non ha una voce in senso sonoro, ha bisogno della nostra, o comunque ha bisogno del nostro atto di lettura, che può essere anche silenzioso, naturalmente, ma il testo è una persona che dialoga con noi. Dunque, un atto di ospitalità rivolto a uno straniero, ma anche uno scambio verbale che noi stabiliamo con un'altra persona. Vedete, sono due modi, solo in parte coincidenti di vedere la stessa cosa. Ce n'è un terzo che vedremo a proposito dell'allievo di Gadamer, che affronteremo alla fine, Günther Fiegel. Günther Fiegel, contesta, diciamo, per certi aspetti entrambe queste immagini che abbiamo appena ricordato. In particolare contesta l'idea che il testo sia una sorta di persona che tace. Il testo non è affatto una persona e ciò che noi troviamo scritto è semplicemente una forma di pensiero congelato, è un pensiero che non pensa, è una parola che non parla, ma dice, ha delle cose da dire e per dirle certamente ha bisogno di qualcuno che la faccia parlare, che le presti la propria voce, ma appunto si tratta di un prestito che noi facciamo a chi? Non a un estraneo, non a un altro parlante, ma a un estraneo, scusate, non a uno straniero, non a un altro parlante, ma a un estraneo. Il testo è estraneo, è qualcosa che in quanto estraneo ci si contrappone come esterno e come oggettuale, come qualcosa che non solo abbiamo davanti, ma anche che ci sta contro. Dunque il testo ha una sua dose intrinseca di estraneità, anche se noi conosciamo la lingua in cui il testo è scritto, e questa estraneità per Fiegel è importante per comprendere anche ciò che accade nel caso della lettura. Dunque, oggi ci lasciamo così con queste suggestioni. E dalla prossima lezione cominceremo a parlare di un altro concetto fondamentale, che è il concetto di presenza, in cui che è il termine usato da questi diversi autori per intendere ciò che accade durante la lettura. Durante la lettura accade qualcosa quando la lettura è partecipe, quando siamo coinvolti da ciò che leggiamo, e in questo accadere si realizza per l'appunto il senso dell'opera. Ci lasciamo con queste suggestioni legate a questi tre diversi modelli che io vi ho anticipato: lo straniero, possiamo dire, il dialogante e l'estraneo. L'estraneo non è lo straniero. L'estraneo è destinato a restare estraneo. Lo straniero può anche, in qualche misura, rivelarsi molto meno estraneo di quello che noi pensiamo, no? Mentre la condizione di estraneità del testo è destinata a restare sempre presente, anche se si tratta di una estraneità feconda, come vedremo. Allora, questo basta già per il momento, credo, a confonderci le idee a sufficienza per dire di sospendere qui questa prima lezione, perché appunto questa è la seconda parte della prima lezione. La prossima lezione, che sarà la seconda, la troverete online a breve e sarà la lezione, quindi, ripetiamolo, corrispondente al giorno 17.